Buonasera a tutti, mi scuso con coloro che sono in piedi, ma la sala è quel che è e i posti sono limitati, ma credo che sarete ripagati del sacrificio da quello che ascolterete questa sera da Monsignor Lorenzo Albacete, che abbiamo invitato ad aprire un ciclo di incontri che accompagneranno le attività del Centro Culturale di Milano per tutto il 2000, le conversazioni internazionali. E Monsignor Albacete ha pieno titolo per portare il suo contributo. E a lui il Centro Culturale ha chiesto di intervenire su un tema decisivo, forse il tema più importante per la nostra società, per l'epoca in cui viviamo. Il problema dell'appartenenza. Badate bene, non si tratta innanzitutto di un problema religioso o di qualche teologo, perché, come avremo modo di ascoltare, è il problema da cui dipende la possibilità per un uomo e per una società di esistere in modo dignitoso. E allora persona, libertà e Stato, che danno il titolo a questa serata, indicano i fattori problematici, dialettici, che decidono della possibilità di una convivenza equilibrata, giusta, pacifica. E chi più di un esponente della intelligenza americana, statunitense, che in qualche modo è la fucina, il luogo in cui si elaborano e si immaginano le strade del futuro, che poi dopo qualche anno arrivano in Europa, in Italia, nelle nostre città, nelle nostre scuole, sui nostri giornali, nelle università, formando quella che si chiama la mentalità comune, il pensiero dominante. E allora sarà interessante sapere come la patria della libertà, la nazione che ha costruito sulla esaltazione della dignità dell'individuo, il proprio futuro, la propria storia, le proprie conquiste, come quella terra vive il rapporto problematico, drammatico, a volte tragico, tra la persona e lo Stato. Di più, tra l'appartenenza della persona a una comunità, a un insieme di persone, unite da un qualche ideale, sia esso religioso, culturale, politico, e lo Stato, quello che oggi tende a identificarsi come il soggetto che esaurisce la vita della persona e della comunità. Tanto che di recente Don Giussani, intervenendo a un raduno, ha indicato questo tempo come tragico per il pericolo che si corre di essere sottomessi in qualche modo a un unico maestro, a un'unica autorità, lo Stato, spacciata come libertà, assenza di legami come libertà e quindi dipendenza dall'unico fattore che sopravvive. E abbiamo per questo chiesto un contributo a Monsignor Albacete, che è portoricano, che ora vive a New York, insegna nel seminario della diocesi di New York, è un intellettuale originale nel panorama statunitense. Pensate che scrive sul New York Times, su New Yorker e soprattutto su New Republic, che è come il manifesto del pensiero progressista americano. Lui, cattolico ortodosso, profondamente legato al Papa e alla Chiesa di Roma. Tanto che di recente è stato invitato a partecipare a un salotto di intellettuali e giornalisti newyorkesi, progressisti, di sinistra diremmo, che sono disorientati, non riescono più a raccapezzarsi su cosa sta accadendo nel loro paese, loro che ne sono stati tra gli artefici. E allora hanno cominciato a invitarlo per chiedere a lui, sacerdote cattolico romano, un aiuto a immaginare quale può essere una strada per il futuro. Per questo credo che il suo contributo sarà profondamente interessante per tutti e gli cedo subito la parola. Grazie.
Una crisi di identità subito, non mi sono riconosciuto nell'introduzione, per questo, per assicurarmi che sono il posto corretto. Comunque, no, a me mi preoccupano queste introduzioni, perché ho avuto qualche anno fa un'esperienza terribile, veramente un trauma. Sono presentato davanti al presidente Clinton e ai membri dei congressi americani, sono presentato davanti loro e ai capi dell'industria e tante persone. Era in una cena fundraising, come si dice fundraising?
Una raccolta di fondi.
Sì, per una causa, ricordo la causa, ma questo non è importante. $1,000 ciascuno mangiare questa cena. Io ho accettato per vedere che cosa si può mangiare con $1,000. Ecco, guarda che veramente io ho mangiato tutto, eh. Comunque mi hanno chiesto di venire per fare una preghiera al mistero, perché non è un evento confessionale, c'erano credenti in tutto, no? E in niente, ma è che la tradizione di cominciare con una preghiera. E mi chiedono di dire questa preghiera. Io no, ho pregato all'invisibile, senza nessun contenuto, perché per non offendere nessuno, ho deciso di fare una preghiera tutta in termini di contraddizioni mistici, come «Oh, tenebre luminose». Questi mistici parlano così, non so cosa hanno bevuto, comunque. Penso che con questa preghiera sembra così profonda, benissimo, sono pronto, contentissimo perché c'era l'opportunità di parlare in questo podium, dove c'è il simbolo del presidente, perché il presidente era presente, lui pensava di parlare in questa occasione, e sempre quando parla il presidente c'è questo, come dirlo, dice il President of the United States. E io ho pensato che con le foto parlando in questa, io pregando in questo, sarebbe bellissimo. Così eravamo tutti insieme. È arrivato Clinton, comincia il maestro di cerimonia, che è un Hollywood star, dice: cominciamo stasera il nostro incontro, ma cominciamo, dobbiamo sempre pregare alla Divina Provvidenza, e per aiutarci a pregare stasera abbiamo qui, e legge, Monsignore Lorenzo Albacete, Regina di America. Io ho pensato, signore, sono presentato come qualche drag queen, non so come si dice drag. Il problema è che io in quel tempo abitavo in una parrocchia, la Vergine di Guadalupe. E io no, devono scrivere parrocchia regina dell'America, ma hanno togliato la parola parrocchia e dice soltanto Lorenzo Albacete, regina di America. La reazione è stata come questa, tutto il mondo ha perduto il senso di serietà. Così ho dovuto intensificare il contenuto mistico della preghiera. E l'ho fatto, adesso non ho capito niente di quello che ho pregato, ma comunque alla fine della preghiera c'era questo silenzio terribile. Alcuni piangevano. Subito Clinton si alza e viene da me, e c'era il microfono, e dice: Reverendo, io non ho mai sentito una preghiera così profonda in un'occasione come questa. Ho detto: signor Presidente, è perché lei non ha mai sentito la Regina di America pregare prima. Questo è vero, eh? Adesso cominciamo. Grazie per le tue parole, Alberto. Le idee che oggi offro alla vostra considerazione riflettono necessariamente, come ha detto Savorana, la mia esperienza di cittadino negli Stati Uniti, non di meno per quanto condizionate e limitate da questo caso concreto. Spero che esse riflettano la nostra comune esperienza come esseri umani, abbastanza da interessarvi. Confermo che le esigenze originali o primordiali del cuore umano sono le stesse ovunque. Addirittura io definisco il concetto stesso di persona umana in termini dell'esperienza di queste domande originali o primordiali. Queste sono le esigenze di cui scrive Monsignor Giussani nel senso religioso, quando dice: tutte le esperienze della mia umanità e della mia personalità vengono passate al setaccio di una primordiale esperienza originale che costituisce la mia identità nel modo in cui affronto ogni cosa. E precisamente a questo livello di esperienze originale che vorrei situare il mio tema di stasera: persona, libertà, lo Stato e il problema dell'appartenenza. Il problema dell'appartenenza può essere espresso molto semplicemente nei termini seguenti. Qual è il rapporto tra appartenenza e libertà personale? In particolare, qual è il rapporto tra l'appartenenza a una particolare comunità politica e la libertà personale? Io non posso pretendere di avere alcuna competenza in filosofia politica, come io non pretendo avere nessuna competenza in niente. La mia disciplina accademica è la teologia. Non di meno, la mia esperienza a New York mi ha fatto riflettere su questo tema, dopo che, come ha detto Alberto, alcuni miei articoli sono apparsi su pubblicazioni che godono di molto prestigio presso l'establishment culturale americano liberal, come il New York Times e le riviste New Yorker e New Republic. Per di più, negli ultimi 2 anni io sono stato coinvolto nella produzione di un programma televisivo sull'impatto di Giovanni Paolo II su questo stesso establishment culturale di sinistra. Il programma è stato trasmesso il 28 settembre scorso, sarà presentato qui in Italia in gennaio, secondo mi dicono, non so esattamente quando, ma questo programma è stato trasmesso con grande successo di critica. Tuttavia devo menzionare che molti cattolici lo hanno giudicato ingiusto verso il Papa, e perfino un altro attacco anticattolico da parte dell'establishment laico-liberale, senza sapere che io ero dietro questo programma. Ma come esito di queste esperienze sono stato invitato a partecipare a questo circolo informale di influenti liberal newyorkesi impegnati nei mass media, in politica, nelle università e nelle case editrici. Costoro si incontrano regolarmente per riflettere sul futuro del liberalismo americano alla luce della cosiddetta terza via introdotta dal presidente Clinton negli Stati Uniti, Tony Blair in Inghilterra per esempio, questa terza via per contrastare l'avanzata repubblicana degli anni di Reagan e Bush, Bush padre. Questi liberals si rendono conto, e mi dicono, che il liberalismo del passato non è stato capace di tener conto di importanti preoccupazioni del popolo americano, spingendo molti simpatizzanti dello spirito politico liberale nelle braccia di un partito repubblicano dominato da forze conservatrici. I miei amici sospettano che ciò di cui sono in cerca è, in un certo senso, un nesso fra il liberalismo e il forte senso religioso della maggioranza del popolo americano, che non accetta le forme radicali di liberalismo abbracciate dai promotori dei diritti sulla riproduzione, dei gay rights, del femminismo radicale o del multiculturalismo. A causa di questo interesse nella proposta religiosa e chiedendosi come la mia fede cattolica possa coesistere con posizioni politiche che essi riconoscono come liberal, mi hanno invitato a partecipare nelle loro discussioni ed è in questo contesto propriamente che la mia riflessione sul problema dell'appartenenza si è sviluppata. Mi spiego. Da persona religiosa, che io sono più o meno, credo in un mistero verso cui puntano tutte le cose che esistono. E questo mistero che dà senso e scopo a tutte le azioni umane, precisamente in quanto umane. L'identità personale, l'esperienza di essere qualcuno e non qualcosa, emerge precisamente attraverso la mia ricerca di questo mistero trascendente. La libertà e la capacità di perseguire questa ricerca di significato e di soddisfazione del bisogno di essere me stesso. Personalità e libertà sono quindi inestricabilmente legate a questo mistero trascendente. L'esperienza dell'appartenenza emerge nello stesso modo. Poiché il compimento della mia persona è inseparabile da questo mistero, che io non controllo in alcun modo e che non posso nemmeno comprendere del tutto, io appartengo a questo mistero, nel senso che la mia identità emerge all'interno del rapporto con esso. Per me questo mistero è dunque la verità ultima sulla persona umana. Personalità, libertà e l'appartenenza a questo mistero sono inseparabili. Nella mia esperienza io direi che esse costituiscono quasi la stessa cosa. Questo mistero è trascendente, cioè completamente al di là dello spazio e del tempo, al di là della storia. Perciò, da questo punto di vista, niente dentro la storia può definire totalmente la mia umanità. Il mistero, in quanto trascendente, non rischia di diventare una minaccia per la libertà della persona. La mia libertà, rispetto a qualunque realtà storica, è così assicurata dal mistero stesso come trascendente. Non permetterò mai che alcuno, persona, partito, ideologia politica, Stato, definisca per me la vita umana. Infatti questo vale anche per le istituzioni religiose. Nessuna comunità religiosa, propriamente intesa, può definire totalmente per me la vita umana. Data la trascendenza del mistero, tutte queste cose possono soltanto aiutarmi o accompagnarmi nella mia ricerca di esso. Appartenenza non è dunque un problema per la mia libertà individuale, purché io tenga in mente l'assoluta trascendenza del mistero. Ma il problema comincia quando mi riconosco cristiano. In questo caso, io credo che questo mistero assolutamente trascendente è entrato nella storia umana e si è identificato, nel mio caso, con un individuo storico singolo in un dato luogo, sulla terra, in un dato momento del passato. Ciò significa che la mia vita è adesso definita da questo singolo evento storico. Questo evento, questo singolo individuo storico, ora contiene ed esprime in modo vero la piena verità sulla vita umana per me, come cristiano. La verità assoluta, cioè, è ora in qualche modo accessibile all'interno della storia. C'è di più. Questo evento è accaduto nel passato, una volta per tutti i tempi. Siccome non ho vissuto in quei tempi, questo evento deve entrare nel mio momento presente attraverso qualche realtà storica, un processo storico, un movimento, per così dire, generato da questo evento. Questa realtà si può chiamare la tradizione, no? Significa un trasmettersi da generazione a generazione l'evento dell'incarnazione del mistero che definisce la vita umana. Ciò significa che per me, come cristiano, non come religioso, ma come cristiano, personalità e libertà sono inseparabili da tale tradizione storica, dall'appartenenza a una tradizione storica, appartenenza a un popolo storico, la cui vita è definita da questa tradizione. Il problema dell'appartenenza è così molto chiaro. Come posso essere libero se permetto che la mia vita sia definita da altri esseri umani che pretendono di avere una vera autorità nel nome di questa tradizione? Siccome il mistero contiene la piena verità sulla mia umanità, la sua incarnazione è un evento totalizzante che impatta tutte le dimensioni della mia esistenza di persona umana. Tra queste vi è la dimensione politica, che determina come vivo in quanto membro di una società, di una nazione. Lo Stato è l'autorità che governa questa vita comune. Data la dimensione trascendente del mistero, non permetterò allo Stato di invocarlo come fonte della propria autorità. Ma se il mistero è diventato incarnato nella storia, in questo mondo, se la sua autorità assoluta è dunque identificabile con una realtà storica, non mi aspetterò forse che la politica riconosca questa presenza storica del mistero, permettendo che essa influenzi le leggi attraverso cui lo Stato governa? Come posso allora convincere gli altri che non tenterò di imporre loro le mie convinzioni religiose, convinzioni su ciò che è vero e quindi buono? E se io non sono un cristiano, come posso non sentirmi minacciato da una fede che afferma che l'assoluto è presente nella storia? Queste sono le domande a cui mi trovo di fronte durante le mie discussioni con i rappresentanti del liberalismo politico americano. Lasciatemi dire alcune cose sul liberalismo americano contemporaneo. In un certo senso questa posizione politica rappresenta un modo di rispondere a questo problema dell'appartenenza. Negli Stati Uniti la fede protestante ha fondamentalmente cessato di dettare il mito costitutivo che unificava la società secondo categorie e narrative cristiane, eccetto che per coloro che vogliono trasformare nuovamente la società in ciò che chiamano una nazione cristiana. Costoro formano la cosiddetta destra cristiana, costituita da protestanti evangelici e da alcuni cattolici, allarmati da quella che percepiscono come la decomposizione morale della società, soprattutto a causa dell'aborto, dei gay rights e del femminismo. Poiché questi fenomeni sono politicamente associati alla sinistra, che negli Stati Uniti viene chiamata liberalismo, questi cristiani hanno cercato una dimora politica nel campo di quelli che si definiscono conservatori. Ma tuttavia negli Stati Uniti conservatorismo non significa ciò che ha significato in Europa. In realtà i conservatori americani sono un'altra forma dei liberals. Mancando una monarchia ed un'aristocrazia e affermandosi il valore fondamentale della libertà religiosa, anche se poi in realtà l'identità nazionale veniva vissuta in larga misura secondo categorie religiose protestanti, l'idea stessa di governo ha sempre avuto negli Stati Uniti un carattere sperimentale. Il governo era quello che il popolo voleva che fosse. Come conseguenza, la politica americana è sempre stata piuttosto slegata da ogni tipo di dibattito filosofico. È sempre stata basata su interessi più che sui principi. L'interesse principale, naturalmente, è stato il benessere economico, i big box. Pure questo è un riflesso del mito nazionale protestante, la cosiddetta etica del lavoro protestante, la sua tendenza a identificare il benessere economico come un segno del favore divino, della virtù. Forse la cosa che meglio esprime questo spirito è una vignetta del New Yorker di alcuni anni fa, pubblicata durante il periodo di Thanksgiving, no? Il giorno di ringraziamento, una delle feste principali della religione civica americana. La vignetta faceva vedere due padri pellegrini del Massachusetts coi loro moschetti chiaramente a caccia di tacchini. Uno dice all'altro: certo che io sono venuto in cerca di libertà religiosa, ma spero anche di entrare nel mercato immobiliare. La maggioranza degli americani sono come il tizio della vignetta, vogliono entrambi gli aspetti. Lo Stato è l'arbitro fra interessi contrastanti, non il depositario dell'identità nazionale. Quindi la divisione fra conservatori e liberali si capisce meglio in termini di interessi, piuttosto che come una divisione riguardo i principi fondamentali dell'identità nazionale. Gli interessi di chi detiene il potere finanziario tendranno sempre ad essere dominanti, eccetto che in quei periodi in cui i liberals, riuscendo a identificare altri interessi, convinceranno lo Stato a sfidare i potentati economici. Ciò genera un'epoca in cui lo Stato diventa il veicolo per raggiungere progressi sociali oltre che economici. Ma alla fine i poteri economici fanno propria la soluzione che è stata negoziata e ancora una volta lo Stato riprende ad obbedire ai loro interessi fino al ciclo successivo. Cioè, la lotta politica si svolge senza alcun riferimento a una realtà sovraindividuale che in qualche modo stabilisce i parametri della libertà individuale. Oh. cose hanno iniziato a sostenere i politici chiamati conservatori, hanno scoperto che costoro non sono ultimamente diversi dai liberals quanto ai principi ultimi, a parte dell'essere pro-business. Hanno scoperto che il mito unificante cristiano era proprio tale, un mito. Questo è attualmente il dramma della destra americana ed è ciò a cui si rivolgono uomini politici tanto diversi fra loro come George W. Bush e Pat Buchanan. Il crollo di questo mito unificante ha aperto porta al trionfo di una posizione di neutralità radicale verso le convinzioni ultime, convinzioni religiose, come base per l'unità della società. Questo è assolutamente il punto di partenza di tutte le forme di liberalismo. Quello che il governo deve fare è promuovere e proteggere quei diritti che permetteranno ad ogni persona di scegliere i suoi valori e i fini. Il sistema di governo che ne risulta è stato chiamato la Repubblica Procedurale, the Procedural Republic, perché afferma la priorità di procedure, procedure eque, piuttosto che fini particolari. Secondo questo punto di vista, la libertà consiste nella nostra capacità di scegliere i nostri fini. Sia i liberali che i conservatori americani di oggi discutono nell'ambito di questa definizione di libertà. Non è sempre stato così. Sotto l'influsso della fede protestante e della sua espressione nei miti unificanti americani, la politica non veniva considerata neutrale riguardo ai valori e ai fini espressi dai cittadini. La politica era anche tenuta a servire uno scopo formativo, cioè doveva aiutare i cittadini a coltivare quelle qualità personali che sono necessarie per l'autogoverno. Il problema è il seguente. In una società in cui c'è una molteplicità sempre più grande di convinzioni filosofiche, religiose ed etiche, come può la politica servire questo scopo senza favorire gli uni sugli altri e quindi limitare la libertà dell'individuo di scegliersi i propri fini? La risposta è la Repubblica Procedurale. Alcuni liberals difendono questa posizione abbracciando una qualche forma di relativismo morale. Ma ecco, neutralità, tolleranza, libertà individuale sono esse stesse valori morali. Come si può difenderle basandosi sulla pretesa che nessun valore può essere difeso? La difesa chiamata utilitarian, cioè utilitaristica di questa neutralità, è definita come la promozione del bene più grande possibile per il numero di persone più grande possibile. Ma questa soluzione sembra sottomettere l'individuo alla tirannia della maggioranza o di quei poteri che la controllano, così che non si può dire che sia una valida difesa della neutralità nel nome della libertà. L'utilitarismo non è capace di rispettare la vera pluralità e distinzione. Secondo le parole dell'influente filosofo politico John Rawls, ogni persona possiede una inviolabilità fondata sulla giustizia su cui non può prevalere neanche il benessere dell'intera società. Continua, i diritti assicurati dalla giustizia non sono soggetti a trattativa politica o al calcolo di interessi finali. Dunque, questi liberals difendono la neutralità non appellandosi a un relativismo o a un utilitarismo, ma piuttosto distinguendo il giusto dal bene. Le persone sono libere, secondo loro, di perseguire qualsiasi bene esse liberamente scelgano, ma solo nell'ambito di un contesto di diritti e di libertà basilari che sia veramente equo, cioè che consenta a tutti gli individui e i gruppi di fare ciò che vogliono senza restringere la libertà degli altri. Questa è la loro posizione. Questa visione presuppone un'idea di persona umana come un soggetto che precede e non dipende dai suoi scopi. Ciò implica un'opposizione ad ogni concezione che considera la personalità umana come legata ai beni non scelti liberamente, per esempio a scopi dati dalla natura, da Dio, dalla famiglia, dalla cultura, dalla tradizione. Uno Stato basato su questo punto di vista non deve favorire in alcun modo questi legami. Dobbiamo rispettare la dignità di tutte le persone, ci dicono, ma al di là di questo dobbiamo loro solo ciò che abbiamo accettato di dover loro attraverso alleanze volontarie o partnership. Così vediamo come la realtà del matrimonio viene ridotta, per esempio, sempre a un domestic partnership. Ma questa idea della libertà personale corrisponde con l'esperienza originale di cui la persona è fatta? Vi ho detto che avrei parlato a livello dell'esperienza di essere una persona, quindi devo paragonare la proposta liberale di personalità, libertà allo Stato e il problema dell'appartenenza con queste esperienze originali o primordiali. Recentemente, in uno splendido libro su questo problema, chiamato Democracy's Discontent, lo scontento della democrazia, di Michael J. Sandel a Harvard, io ho trovato la seguente citazione di Robert E. Lee, il grande comandante delle forze sudiste durante la guerra civile. Prima della guerra civile, Lee era un ufficiale dell'Armata dell'Unione ed era contrario alla secessione degli stati del Sud, era contrario alla schiavitù. Tuttavia, quando la guerra parve inevitabile, egli concluse che i suoi obblighi verso lo Stato della Virginia avevano la precedenza sui suoi obblighi verso l'Unione e quindi sulla sua opposizione alla schiavitù. E così scrive Robert Lee: con tutta la mia devozione per l'Unione, non sono stato capace di decidermi ad alzare la mia mano contro i miei parenti, i miei figli, la mia casa. Se l'Unione sarà dissolta e il governo distrutto, tornerò allo stato della mia nascita, stato di Virginia, e condividerò le sventure del mio popolo. Non estrarrò più la mia spada se non in sua difesa. Il dilemma di questo uomo non può essere capito se non lo si riconosce come un dilemma che ha toccato la sua più profonda esperienza di identità. Chi fra di noi, facendo attenzione a queste originali e primordiali esperienze dentro di noi, chi fra di noi può dire che la personalità umana può essere separata dall'esperienza di appartenere a parenti, figli, casa, eccetera? È semplicemente impossibile separare la mia esperienza di essere una persona da questi legami e responsabilità, la cui forza risiede nella mia consapevolezza come essere umano. Ciò avviene precisamente attraverso questa esperienza di appartenere a questa famiglia o città o nazione o popolo in quanto erede di una storia o tradizione. Così io ritengo che anche questa difesa del liberalismo sia inadeguata perché ci costringe a far violenza a un'esperienza costitutiva dell'identità umana. Non c'è da stupirsi che il vivere secondo questa visione della personalità umana abbia condotto alla caratterizzazione dell'uomo di oggi come man light, come si dice della birra. Alcuni decenni fa la grande romanziera americana Flannery O'Connor chiamò tale generazione la generazione dei polli senza ali, privata di ogni esperienza di interiorità. Dovendo ammettere la validità di questa critica, e lo fanno molti dei miei amici liberali, adesso sottolineano semplicemente la necessità di cancellare la difesa del liberalismo dalla filosofia o dalla metafisica e sostenerla puramente sul terreno politico. La radicalità neutrale dello Stato, la priorità del giusto sul bene, devono essere difese secondo loro, non appellandosi in alcun modo alla moralità, alla filosofia, ai valori, ma in quanto unica valida risposta politica al fatto che nelle moderne società democratiche la gente è in disaccordo su cosa sia il bene. Così questa posizione liberale, questi liberals non sono relativisti morali, ma pragmatisti politici. Questa difesa del liberalismo richiede che ogni discussione politica rimanga alla superficie, per così dire, evitando ogni profondità. Quando siamo in campo politico, secondo loro, dobbiamo mettere da parte ogni obbligo morale o religioso, ogni legame ed attaccamento, anche se come individui li teniamo in considerazione nelle nostre libere scelte. Questa posizione esige una distinzione radicale tra la nostra identità personale e quella politica. Ancora una volta, il problema è quello di capire se questa posizione corrisponde o no all'esperienza originale dell'uomo. Se io sono sicuro che le mie convinzioni morali, o diciamo religiose, sono vere, posso veramente separarle del tutto dalla mia identità politica? Non c'è proprio nessuna convinzione personale che prevalga sul desiderio pragmatico di sostenere la cooperazione tra i membri della società? E se convinzioni di questo tipo esistono, non faccio forse violenza al mio essere più profondo se le metto da parte per motivi pratici? È questa una cosa ragionevole in tutti i casi? Ragionevole intendo come Don Giussani che sia corrispondente con la mia esperienza originale e primordiale. Le parole di Abraham Lincoln durante i suoi dibattiti con Stephen Douglas sull'abolizione legale della schiavitù corrispondono, mi sembra, a questa esperienza originale. Douglas sosteneva che lo Stato farebbe meglio a restare neutrale circa la questione se la schiavitù sia giusta o sbagliata, per favorire la unione politica. Lincoln replicò che tale neutralità politica può essere difesa da chiunque non vede nulla di sbagliato nella schiavitù, ma ciò non può essere detto con logica da alcun uomo che vi vede un'ingiustizia. Perché nessun uomo può logicamente affermare che non gli importa se un'ingiustizia sia legalizzata o non. Ripeto, nessun uomo può, sono parole di Lincoln, nessun uomo può logicamente affermare che non gli importa se un'ingiustizia sia legalizzata o no. Così, come scrive questo Sandel, sembra oggi che una repubblica procedurale non possa essere portatrice delle energie morali di una vita democratica vibrante. Essa crea un vuoto morale che apre la strada a un moralismo meschino ed intollerante, e non è in grado di coltivare le qualità di carattere che rendono i cittadini capaci di partecipare all'autogoverno. La Repubblica procedurale non riesce a rispondere a tutte le dimensioni dell'umana ricerca di compimento personale e così crea una spaccatura proprio nel cuore della persona umana. Non c'è da meravigliarsi che oggi si parli di una certa insoddisfazione della democrazia. E non c'è da meravigliarsi che i miei amici liberali non siano soddisfatti del liberalismo contemporaneo. Adesso sto pensando a questi amici, perché voglio dire che sono i miei amici e loro non sentono le mie parole oggi, ma da qui prego agli angeli che riportino questo saluto e ringraziamento per darmi l'opportunità di entrare nella loro vita e pensare queste cose e offrirle questo testimonio a voi. Io mi domando come i miei amici liberali possano non percepire la mia fede come una minaccia per i requisiti di una vita politica liberale. Non mi vedono come una minaccia, immagino, perché probabilmente ho dimostrato loro che capisco perfettamente le loro preoccupazioni e i loro dilemmi, perché, devo dirlo, li condivido completamente. Io stesso devo costantemente vivere la tensione tra la fede cattolica e la mia simpatia per la causa liberale. Io stesso ho timore di ogni pretesa di afferrare l'assoluto, perché se il mio assoluto è diverso da quello a cui gli altri fanno appello, sono potenzialmente una vittima del potere degli altri e non ho niente a cui fare appello per proteggermi. In uno stato confessionale che si dichiare tale o che lo sia di fatto per tradizione culturale o per mito religioso unificante, io mi sento minacciato. Inoltre, la vita in uno stato del genere mi risulta opprimente e opaca, perché sembra bloccare ogni possibilità di nuove esperienze umane. Io gli dico questo e mi rispondono: come? Come puoi allora accettare la fede cattolica? Ecco la mia risposta ai miei amici. Io accetto la fede cattolica perché il mistero, l'assoluto che essa proclama, non è l'assoluto temuto dai liberals. Mi ricordo del tema del meeting di quest'anno a Rimini: l'ignoto genera paura, il mistero genera stupore. Secondo me, la ragione per cui vediamo un conflitto tra mistero e libertà è che confondiamo il mistero con l'ignoto. Perciò ci sentiamo minacciate dalla nozione di un assoluto, di trascendenza, di eternità, perché sospettiamo correttamente che il nostro limite di creature legate allo spazio e al tempo, alla storia, non possa sopravvivere a un incontro con tale assoluto. Mi pare che finché il mistero viene identificato con l'ignoto, è comprensibile il rigetto completo di ogni concetto di un'appartenenza che trae origine da tale mistero. Ma il mistero non è l'ignoto. Così, cosa si può sapere di questo mistero? Con quali categorie saremo capaci di comprendere una presenza storica del mistero che giace al di là e all'origine di tutte le storie? Questo problema riguarda ebrei e cristiani. Nel primo caso, la presenza del mistero nella storia è l'esistenza e la vita di un popolo concreto. Nel secondo caso, per i cristiani, la presenza del mistero nella storia è invece un singolo uomo, che non di meno può essere ora incontrato solo attraverso la vita di un popolo concreto. Vorrei perciò ricapitolare per voi il punto di vista di un filosofo ebreo, Emmanuel Levinas. Secondo lui, l'intersezione del mistero con la storia sarebbe percepita come una radicale perturbazione del suo ordine, che è necessaria se vogliamo prendere sul serio la sua incarnazione. Ma quale sarebbe il profilo, la forma di questa perturbazione? Quale modo di essere nella storia può soddisfare questi criteri? La risposta di Levinas è l'umiltà. Secondo lui, l'umiltà disturba assolutamente, non è del mondo. L'umiltà e la povertà sono realtà ontologiche, appartengono all'essere stesso di Dio. Presentarsi in questa povertà di esilio significa, per Levinas, interrompere la coerenza dell'universo. Ascoltate le sue parole. La prossimità di Dio può solo accadere nell'umiltà. L'umiltà è il modo originale della presenza di Dio, la forma originale di comunicazione. La forza della verità trascendente sta nella sua umiltà. Perché l'intervento del mistero nella storia, un intervento allo stesso tempo concreto e particolare, non può essere identificato con il radicalmente ignoto opposto alla capacità di conoscenza dell'uomo? È questo, perché il mistero è aperto alla nostra conoscenza, ma non a una conoscenza razionalistica, è aperto a una conoscenza che avviene attraverso lo stupore che ci sorprende davanti alla sua umiltà, alla sua misericordia, generando un giudizio che rappresenta l'atto più alto e più sublime della ragione, che abbraccia il mistero in un'adorazione amante. Questa iniziativa del mistero ha la forza che non annulla né la ragione né la libertà, ma piuttosto libera la loro capacità di afferrare il volto dell'amore. Questa iniziativa, che Levinas chiama umiltà, è la ragione per cui la paura viene eliminata e il mistero viene percepito non come l'ignoto minaccioso, ma come il vero compimento delle esigenze del cuore umano. Questo è il motivo per cui l'appartenenza che caratterizza l'intervento del mistero nella storia apre all'abbraccio a tutto ciò che è umano, anche se avviene una volta per tutta nella storia. Paradossalmente, la sua universalità passa attraverso la sua particolarità. Naturalmente, in una cultura in cui la conoscenza è identificata con il potere, qualsiasi pretesa di conoscere la verità per mezzo dell'appartenenza al mistero nella storia è davvero una minaccia alla libertà. Tali verità, pretese dunque, non sono permesse in questa cultura. Per essa è particolarmente offensiva la pretesa che questa conoscenza della verità sia associata con l'appartenenza a un particolare popolo prescelto che vive secondo i legami e la tradizione generati da tale scelta. Il programma educativo, per esempio, di una cultura in cui conoscenza e potere sono identificati, deve per forza cercare di distruggere quei legami e quelle tradizioni che originano nell'esperienza dell'appartenenza. Questo avviene da noi quando viene evocato questo multiculturalismo, non per prendere sul serio le implicazioni delle diverse culture umane, ma per distruggere ogni pretesa di una conoscenza della verità che sorga dall'esperienza di appartenere a popoli di tradizione diversa, riducendole a manifestazioni folcloristiche di una varietà di esperienze umane puramente sentimentali. Così, mentre apparentemente apre a tutto ciò che è umano, questo falso multiculturalismo è un altro modo di neutralizzare possibili minacce ai poteri dominanti. Ma quando l'appartenenza è il risultato dell'incarnazione di questo mistero come umiltà nella storia umana, il modo di vivere che ne risulta mostra quell'umiltà e apertura generate dalla forma stessa di incarnazione del mistero. E questa è la base per un autentico ecumenismo fondato su un dialogo di assoluto rispetto reciproco fra le tradizioni che partecipano, che si permette di superare divisione e contraddizione. Questo ecumenismo sorge in noi dalla nostra esperienza dell'umiltà del mistero rivelato nel volto di Gesù Cristo. Questa autentica conoscenza non genera potere, ma stupore e amore. Amore per tutte le manifestazioni del mistero ineffabili nelle esperienze di tutti i cuori umani. Questo ecumenismo non è l'espressione di una tolleranza generica, di un multiculturalismo che non è nient'altro che lo strumento del potere. È l'amore evocato dall'entrata del mistero nella storia che ci spinge a prendere sul serio e con assoluto rispetto l'esperienza di tutti. Così come scrive Don Giussani, per mentalità cristiana la democrazia è invece convivenza, cioè è riconoscere che la mia vita implica l'esistenza dell'altro. Il dialogo è proposta di quello che io vedo e attenzione a quello che l'altro vive. Per una stima della sua umanità e per un amore all'altro che non implica affatto un dubbio o il compromesso in ciò che io sono. La democrazia perciò non può essere fondata su una quantità ideologica comune, ma sulla carità, cioè sull'amore dell'uomo, adeguatamente motivato dal suo rapporto con Dio. L'attuale scontento tra i miei amici è dovuto all'incapacità del liberalismo di trovare una giustificazione che corrisponda alle esigenze originali del cuore. Nell'ultimo numero della rivista The New Republic, come ha detto Alberto, senza dubbio la voce più responsabile del liberalismo americano, troviamo questo scontento espresso con le seguenti parole. Quello che il mondo trova quando si volge all'America per la leadership intellettuale dell'arte della libertà è una predominante dottrina liberale che concepisce la libertà in modo troppo angusto, una dottrina separata da ogni base politica reale, che si astiene da ogni esplicita definizione dei fini, anche se nascostamente ne promuove un particolare insieme. E continua: dove dovrebbe esserci la coraggiosa affermazione di fini nobili adatti a un grande sistema mondiale, c'è solo una cauta dottrina disimpegnata di neutralità morale, dove dovrebbe esserci una democrazia vibrante che ha abolito la scarsità e cercato di ispirare ai suoi lettori i più alti livelli di partecipazione, c'è apatia e corruzione. Dove dovrebbe esserci leadership e visione globale, c'è ora un vuoto. Parole del New Republic. Invece, assicurando la libertà di coscienza per tutti politicamente, questa situazione apre la porta a un dialogo con coloro che credono nell'incarnazione del mistero come umiltà. Da parte nostra, mi sembra, dobbiamo sviluppare l'implicazione di questa.